quali sono i segni indicatori di una vita cristiana, di una comunità cristiana sana, biblica, centrata sul Vangelo. Ne abbiamo visti alcuni, la comunione fraterna, l'adorazione, l'impegno per il Signore, i ministeri, il servizio. Però c'è un aspetto che indica l'autenticità della nostra fede e la genuinità della comunione fraterna, che ha a che fare con le risorse materiali. Il Vangelo spesso è molto concreto. Quindi l'uso di questo mondo, come noi ci comportiamo e come noi operiamo, come noi viviamo nella creazione di Dio, con le risorse che Dio ci ha dato, con i suoi doni, con i suoi talenti, è comunque qualcosa che riguarda, che trasmette, no? Il nostro rapporto con il Signore. Io vorrei che aprissimo il Vangelo di Matteo. Al capitolo 6, leggiamo due versi, anzi tre, del Padre nostro, che è il Matteo 6 al verso 9. Quindi quando Gesù insegna ai suoi discepoli a pregare, dice questo: voi dunque, pregate così: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in terra, così nel cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Poi andate un po' più giù, andate al verso 19. Non vi fate tesori sulla terra, ove la tignola e la ruggine consumano, e dove i ladri sconficcano e rubano, ma fatevi i tesori in cielo, ove né la tignola né la ruggine consumano, e dove i ladri non sconficcano né rubano, poiché dove è il tuo tesoro, qui sarà anche il tuo cuore. Cari amici, cari fratelli, no? Quando Gesù inizia il suo ministero, lui inizia subito ad annunciare, a predicare un concetto molto semplice. Dice: il regno di Dio è vicino, il regno di Dio è arrivato in voi, quindi no, ravvedetevi e credete nel Vangelo. Quando Gesù arriva, lui inizia subito ad annunciare il regno di Dio e dice che tutto quello che lui fa, ad esempio la guarigione dei malati, lo sfamare gli affamati, il liberare i demoni, erano segni visibili che il regno di Dio era davvero arrivato, con lui, insieme a lui. E quanto il Padre nostro, ci indica questo: venga il tuo regno come in cielo così in terra, sta dicendo: fai in modo che la volontà di Dio, la manifestazione di Dio, sia così come è nel cielo, sia anche nel nostro mezzo, come Gesù ci sta insegnando. E Matteo ci inserisce questa preghiera che Gesù fa in un contesto molto vario, perché sia prima che dopo non si parla di spiritualità soltanto, ma si parla di vita quotidiana. Questa richiesta che Gesù insegna ai suoi discepoli, venga il tuo regno, è inserita in un contesto, in una trama dove c'è la preoccupazione per le relazioni, la preoccupazione per le cose materiali, per la nostra vita, di cosa vestiremo, di come parleremo, di come perdoneremo. Quello che Gesù ci sta dicendo qui è che quando arriva il regno di Dio, questo regno di Dio riguarda tutta la nostra vita. Cioè, il regno che Gesù ha annunciato fin dall'inizio del Vangelo è un regno che occupa, si deve espandere è in ogni angolino della nostra vita, non può riguardare soltanto un settore. Il regno di Dio è per tutta la vita. E cosa significa vivere sotto questo regno? Significa che se io vivo sotto il regno di Dio, allora avrò un re e avrò delle regole che questo re mi dà. E avrò il desiderio di obbedire alle sue leggi, perché faccio parte del regno di Dio. Quando il regno arriva, vuol dire che in qualche modo i valori di quel regno, le priorità di quel regno, sono le mie priorità. Diventano mie. Cioè io vivo per lui, per questo regno. E quando Gesù dice venga il tuo regno, quando noi preghiamo questa preghiera, questa petizione, stiamo dicendo questo: Signore, io voglio vivere sotto il tuo governo. Voglio che le tue priorità siano le mie priorità. Voglio che le tue leggi siano le mie leggi. Voglio che i tuoi obiettivi siano i miei obiettivi. In ogni ambito, in ogni angolo della mia vita. Venga il tuo regno. Significa questo. Ora, per esserci un re, per esserci un regno ci deve essere un re, no? Ora, io so che noi non abbiamo familiarità in Italia con il re, no? Ma se voi andate a cercare in un dizionario qualunque, un buon dizionario, no? Qual è la definizione di re? Vi diranno in molti questo. Il re è qualcuno che ha una posizione preminente. Il re è colui che ha una posizione preminente, che in qualche modo, in modo unilaterale, ha il potere di organizzare una comunità. Il re è colui che ha una posizione preminente, che ha il potere di organizzare, di governare una comunità. Ora, questo è il re. Ora, io lo so, perché io e te, penso, immagino, siamo nati in un contesto democratico, no? In un contesto democratico, come dire, spesso viene opposto a un contesto autocratico, dove c'è una figura, un dittatore, qualcuno che governa, che decide, che determina qualcosa, per cui in qualche modo abbiamo qualche difficoltà a immaginare cosa sia la vita in un regno. Ma quello che la Bibbia dice è che in qualche modo c'è un re, una posizione preminente, che ha il diritto di governare la nostra vita. E questo quando dice il re. Cioè vuol dire noi siamo cittadini di questo regno e c'è qualcuno che ha il diritto di fare una mappa della nostra esistenza, di dirci guarda lo scenario della tua vita sarà questo, di dirci guardate il tuo futuro sarà investito in questa direzione. Essere cittadini del regno significa vivere sotto il governo di questo re. Ora, guardate, questo non è facile, soprattutto in Occidente, soprattutto a Trento, soprattutto in una città che vive con un certo benessere, perché noi vogliamo essere autonomi, vogliamo determinarci, autodeterminarci, vogliamo essere noi i protagonisti della nostra storia. Non vogliamo che qualcuno ci dia una narrazione su cui inserirci, vogliamo che siamo noi a costruire, no, il film della nostra vita. Qui invece la Bibbia ci dice che non è così, c'è un regista che ha già, come dire, un favoloso copione all'interno del quale, no? Io e te possiamo trovare senso, gioia, soddisfazione, pienezza. Ora, questo è una grande sfida, perché cos'è questo regno? Perché io devo preoccuparmi di vivere sotto questo regno? Come sarà fatta? Come si vive in questo regno? Ora, nel genere fantasy, se voi guardate qualche film, vedete, no, qualche descrizione un po' fantastica di come, no, di come i principi e i nobili, oh, vivono, no, in un contesto di questo tipo. Ma qual è la vita? Com'è fatta la vita in questo regno? Facciamo parte del regno di Dio, ma come si vive? Oppure come si dovrebbe vivere in questo regno? Allora io ti invito ad aprire una descrizione, a leggere una descrizione di com'è e come sarà la vita in questo regno, che si trova in Isaia. Perché spesso non ci rendiamo conto che vivere nel regno di Dio significa vivere in un contesto, in un reame, in un governo particolare. Qual è la vita nel regno di Dio? Isaia 11. Questo è un brano che Isaia 11, i primi 9 versetti, versi, è un brano che ci indica come sarà la vita quando arriverà il re. Quando il re arriverà, la vita nel regno sarà così. Isaia 11, poi un ramo uscirà dal tronco di Isai e un rampollo spunterà dalle sue radici e lo spirito del Signore riposerà su di lui. Sarà uno spirito di saggezza, di intelligenza, spirito di consiglio, di forza, spirito di conoscenza e di timore dell'Eterno. Si respirerà come un profumo il timore del Signore. Non giudicherà dall'apparenza, non darà sentenze stando al sentito dire, ma giudicherà i poveri con giustizia, farà ragione con equità agli umili del paese. Colpirà il paese con la verga della sua bocca e col soffio delle sue labbra, farà morire l'empio. La giustizia sarà la cintura delle sue reni e la fedeltà la cintura dei suoi fianchi. E poi ci dice che in questo regno il lupo abiterà con l'agnello e il leopardo giacerà con il capretto. Il vitello, il giovane leone e il bestiame ingrassato saranno assieme e un bambino li condurrà. La vacca pascolerà con l'orsa, i loro piccoli giaceranno assieme, e il leone mangerà lo strame come il bue, il lattante si trastullerà sul buco dell'aspide, il divezzato stenderà la mano sul covo del basilico. Non si farà né male né guasto su tutto il mio monte santo, perché la terra sarà ripiena della conoscenza del Signore, come il fondo del mare, dalle acque che lo coprono. Questo sarà la vita nel regno di Dio. La vita nel regno di Dio sarà una vita che è caratterizzata dal Messia, dal re che arriva. E questo re instaura, governerà il mondo in questo modo. Cosa ci dice? Guardate, per semplificare, quali sono le caratteristiche di questo regno? Beh, la prima caratteristica è l'imparzialità. Il re giudicherà con giustizia. Il re sarà una persona imparziale. Il re è imparziale. Questo re però non è soltanto imparziale, ci dice subito che questo re, il secondo punto che ci dice questo brano, farà giustizia ai poveri. Il re si preoccupa dei poveri, degli ultimi, degli emarginati. Si prende cura di loro. Tre, questo re eliminerà, quello che ci dice è che eliminerà l'empio. Lui colpirà l'empio, vuol dire il male verrà tolto via, verrà cancellato da questo re. Ma non solo. Ancora una caratteristica di questo regno è che in questo regno ci sarà un re che creerà la pace. Il lupo dormirà con l'agnello. Ci sarà pace in questo regno. E ci sarà anche saggezza, sapienza. Le persone conosceranno, avranno una conoscenza sana, non orgogliosa, perché la conoscenza e il timore di Dio riempirà tutta la terra, come le acque il mare. Imparzialità, giustizia, eliminazione del male, pace, saggezza. Queste sono le caratteristiche della vita del regno. E se quando Gesù dice venga il tuo regno, ci invita me e te a vivere secondo queste coordinate. Queste dovrebbero essere le nostre preoccupazioni. L'imparzialità, la giustizia, combattere il male, la pace, la saggezza. Venga il tuo regno. E quando Gesù dice il regno di Dio è arrivato fino a voi, usa un participio, nel senso non si è ancora realizzato completamente, ma già è iniziato il processo, la macchina si è messa in moto. Sarà completato un giorno? Però già noi dobbiamo impegnarci a vivere secondo queste regole. Ora, amici, questo è il regno di Dio. E questo è il regno in cui io e te dobbiamo lottare, per cui io e te dobbiamo lottare. Vi ricordate a Capernaum? Il Signore Gesù prende il rotolo della legge, legge un brano in Isaia, e a un certo punto chiude il rotolo, fissa tutti negli occhi e dice, Luca 4, oggi la scrittura si è adempiuta. Gesù è colui che realizza questa promessa. Se tu sei in Cristo, se tu sei un discepolo di Gesù, sarai una persona preoccupata del regno di Dio. Il regno di Dio sarà la tua agenda. Tu dovrai vivere, se sei discepolo di Gesù Cristo, secondo le caratteristiche, i criteri, i principi, le regole del regno di Dio. Ora, non è facile, non è facile. Se il regno di Dio vi ha raggiunto, ecco, è con questo, è per questo regno, è con lo Spirito di Dio che io caccio via i demoni, dirà il Signore Gesù. Il regno di Dio crea libertà. E questo è il mondo come dovrebbe essere, la shalom. È questo che per cui, cosa significa allora? Semplicemente, alcune cose molto semplici. Significa, uno, che io e te non apparteniamo a noi stessi. Nessuno di noi appartiene a se stesso. La Bibbia dice che se il re è veramente re, se Gesù è davvero il Signore, noi dobbiamo obbedire a lui e alla sua volontà. Siamo sottomessi al re. Siamo assoggettati a un re che ha un regno fantastico. Siamo suoi servi. Non apparteniamo a noi stessi. E se tu non appartieni a te stesso, vuol dire che tu hai una missione nella vita. E che questa missione è la missione del re. Che tu sei, come dire, sei chiamato, sei convocato, sei mandato ad impegnarti ad estendere il regno di questo re fantastico. Se tu fai parte del regno, hai una missione. E questa missione è: venga il tuo regno. Devi estenderlo, devi fare in modo che questo regno raggiunga sempre più angoli. Chiediti, ho le stesse preoccupazioni che Gesù aveva? Sto lottando per la giustizia? Mi preoccupo dei poveri, degli ultimi, di chi si trova ai margini di questa società? Sto investendo il mio tempo, le mie risorse, la mia intelligenza per l'opera del regno? Sono un cittadino produttivo del regno di Dio? Metto in gioco i miei talenti per questo regno straordinario? Oppure no? Venga il tuo regno. Amici, fratelli, questo è lo scenario. Non c'è vocazione più alta che vivere questa missione di essere cittadini del regno e lottare perché questo regno si estenda sempre di più. Posso puoi farlo da solo? No. Puoi farlo in modo solitario? No. Puoi farlo in modo individuale? No. Per fare questo, ed è purtroppo quello che molti non capiscono, hai bisogno di una comunità. Per vivere questa prospettiva, per vivere questa dimensione del regno, non puoi farla da sola, hai bisogno di un popolo, di uomini e donne che ti stanno vicino e ti dicono facciamo parte di un progetto, dobbiamo impegnarci assieme perché questo regno si estenda. Se vuoi vivere da solo, se vuoi vivere la tua fede, la tua spiritualità in modo solitario, egoistico, stai sbagliando perché non stai vivendo il regno, stai vivendo un'immagine distorta del regno di Dio. Se nessuno ti dice che stai sbagliando, che c'è qualcosa della tua vita che non va, non è che sei perfetto, è che sei solo. E abbiamo bisogno di una comunità, di altri cittadini del regno che ci dicono, no, andiamo avanti, impegniamoci, no? Lui, il Signore Gesù, manda i suoi discepoli, Luca 9, predicate il regno di Dio e guarite gli ammalati. Essere cristiani vuol dire far parte di una comunità, vuol dire far parte del popolo di Dio, vuol dire avere questo significato, vuol dire che io, i miei doni, i miei talenti, qualunque siano, la mia intelligenza deve essere mobilizzata per la missione del regno di Dio. Io devo investire lì nel regno di Dio, perché è l'unica cosa che rimarrà. Sei avvocato? Sei insegnante? Sei bancario? Sei artista? Sei genitore? Stai vivendo la tua vita come parte di una grande, di una missione più grande, che è la missione del regno di Dio. Siamo impegnati nelle nostre relazioni a fare in modo che a Trento questa shalom del regno sia presente, si sviluppi, cresca. Quando preghi, venga il tuo regno. Ti rendi conto di cosa stai chiedendo al Signore? Venga il tuo regno. Ora, fratelli, non è facile, perché in questo mondo le priorità sono diverse, non sono le priorità del regno. Chiedi tu a qualcuno e vedrai che le persone hanno bisogno di un senso, di uno scopo. E se lo scopo della tua vita, se la missione della tua vita non è la missione del regno, ci sarà qualcos'altro che avrà preso il posto di questa missione, di questo scopo. Chiedi cos'è che ti fa andare avanti, cos'è che fa andare avanti molte persone, qual è il desiderio ultimo, no? Qual è la cosa che le persone sognano? Andy Warhol fa un'intervista prima di iniziare un ciclo di alcuni dipinti suoi e chiede alle persone qual è la cosa che dà loro più preoccupazione, qual è la cosa più importante per loro nella vita. Erano non credenti e lui, facendo questa intervista, riesce a capire che ciò che preoccupa più le persone sono i soldi, e fa un ciclo, no, di dipinti dove si disegnano, si rappresentano i soldi, perché dice i soldi sono davvero, stanno diventando davvero l'unica missione: acquisire più soldi, fare più soldi, avere, no, più successo economico, pare che sia l'unica preoccupazione di questo mondo, no? Ed è un po' quello che Gesù dice, no? Dove è il tuo tesoro, lì è il tuo cuore. Se tu chiedi ad una persona normale, un tuo vicino, un tuo collega, no? Spesso 8 volte su 10 la sua risposta sarà quella di avere benessere, di fare soldi, di avere successo, di raggiungere una posizione, che significa poter vivere in un certo agio. I soldi stanno diventando una preoccupazione, ed è il vero idolo, no? Ed è davvero la cosa che più, il denaro, è la cosa che più ci distanzia spesso da Dio stesso. Ora, amici, questo non è, impatta anche la vita della Chiesa. Là noi siamo chiamati a preoccuparci degli altri, a essere generosi, no? A dare i nostri soldi agli ultimi, a chi ha difficoltà. Ma come facciamo a vivere nel regno di Dio, per la missione del regno di Dio, se non abbiamo un buon rapporto, un rapporto sano, biblico, con il denaro? E io oggi, e questo è il focus che voglio approfondire con voi, vivere secondo i principi del regno di Dio significa avere dei principi sani, no? Che ci con i quali ci relazioniamo con il denaro, con il sul benessere, con il successo economico, con i soldi. Vorrei che prendeste con me Prima Timoteo 6. Poiché il denaro è distruttivo, ha una potenzialità distruttiva, l'amore del denaro può davvero distruggere spiritualmente la vita, no? La Bibbia ci dice che vivere nel regno di Dio significa avere un rapporto sano con il denaro. Prima Timoteo 6, verso 7. Poiché non abbiamo portato nulla nel mondo, perché non ne possiamo neanche portar via nulla. Ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, siamo di questo contenti. Ma quelli che vogliono arricchire cadono in tentazione, in laccio e in molte insensate e funeste concupiscenze che affondano gli uomini nella distruzione e nella perdizione. Poiché l'amore del denaro è la radice di ogni sorta di mali, e alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono trafitti di molti dolori. Ma tu, o uomo di Dio, fuggi queste cose e procaccia giustizia, pietà, fede, amore, costanza, dolcezza. Combatti in buon combattimento della fede. Paolo dice, fratelli, state attenti. Siete cittadini del regno? Allora dovete stare attenti alla trappola del denaro. Il denaro può essere una trappola. Il desiderio di arricchirsi, oppure no, il desiderio di avere soldi, anche se vivi non nella povertà, il desiderio dei soldi può rappresentare, di essere con dei soldi, può rappresentare una trappola mortale. E ci dice alcune cose Paolo. Guardale, perché ricordale, segnale. Verso 7. La prima cosa che ci dice è: ma di cosa ti preoccupi? I soldi non li potrai mica portare con te? Mica te li puoi portare dietro, eh? Anche se li nascondi sotto il materasso, anche se li accumuli nei più sofisticati conti esteri, anche se sono le azioni più moderne e contemporanee, se è stupido pensare che tu debba investire il tuo tempo, la tua energia, le tue preoccupazioni per accumulare ricchezze materiali, che quando morirai svaniranno, non serviranno a nulla. I soldi, le ricchezze materiali, non te li puoi portare con te. Li dovrai lasciare. Verso 7. Poiché non abbiamo portato nulla nel mondo e non ne possiamo neanche portare via nulla. E tu stai investendo il tuo tempo verso qualcosa che non potrai portarti. Tu stai investendo la tua vita, no? Nel creare ricchezza fine a se stessa, no? C'è molto di più nella vita da fare che accumulare ricchezza che non servirà a nulla. No, la tua missione principale non può essere quella di accumulare, di essere preoccupato con i soldi. Sbagli. Perché? Non ti porterai via nulla. Cioè vuol dire, scegli cosa investire. Se investi nella ricchezza, non avrai nulla. Non ti porterai nulla, non rimarrà nulla. Ma se investi nel regno, avrai qualcosa per l'eternità. In cosa stai investendo? Stiamo investendo nelle preoccupazioni materiali? Non serviranno a nulla. Investi nel regno. Verso 8. Non solo non possiamo portarci nulla, non ci porteremo nulla dietro, verso 8 ci dice, guardate che i soldi, il denaro, vi dà una illusione di felicità. Verso 8. Avendo di che mangiare e di che coprirci, saremo di questo contenti. Certo, i soldi possono dare il conforto, ma è una bugia, perché il conforto, il benessere materiale, non è la gioia, non è la contentezza, non è la pienezza. I soldi possono darti, no, il benessere, la comodità, ma la gioia della vita non te la danno i soldi. La pienezza della vita non può essere acquistata con dei soldi. Cioè significa, quello che Paolo sta dicendo, non è che se hai più cose, non è che se vivi in modo più articolato, no, sarai più contento, starai meglio. No, la cosa è inversa. Più semplice sarà la tua vita, più gioia avrai. Questo è il paradosso del regno. Più semplificata sarà la tua vita, più semplice sarà la tua esistenza, più avrai di che essere contento. Se abbiamo di che nutrirci e di che coprirci, siamo contenti. Non ci servono le jacuzzi, no, per essere gioiosi, no, ci basta molto meno, poiché la nostra missione è la missione del regno. Il cristiano, il cittadino del regno, vive una vita semplice. E perché in questa semplicità si manifesta l'autenticità, la genuinità della fede. Guardate, state attenti, ci sta dicendo Paolo, che la ricchezza, il benessere, può essere un narcotico che vi stordisce e vi dà una sensazione di felicità, ma in realtà è solo un narcotico, è una droga. L'effetto svanirà presto, e quanto l'effetto svanisce, stai peggio di prima. Amici, vogliamo essere sicuri di questo? Stiamo vivendo per un narcotico? Stiamo cercando di acquisire continue dosi di narcotico? O vogliamo vivere la semplicità del Vangelo, del Regno? Se ho di che? Certo, adesso vedremo. Che questo non significa fuggire dalle responsabilità, ma significa di avere un rapporto con la vita leggero, viaggia leggero. Nel viaggio della vita devi viaggiare leggero. Le ricchezze non possono essere la tua preoccupazione, perché svaniranno, non ti porterai nulla. E poi, verso 10, la cosa che ci dice Paolo è: guarda che le ricchezze saranno distruttive. L'amore per il denaro è l'origine, l'amore del denaro è la radice di ogni sorta di mali. Ma questo dice la Bibbia, l'amore del denaro può distruggere la tua vita. Ora, amici, c'è una grande tentazione qui. Spesso le persone, soprattutto i non cristiani, ma a volte anche i cristiani, fanno dell'amore del denaro lo scopo della loro vita. E questo non funziona, non può essere così, perché questo ci rende schiavi, è una trappola. Dov'è il tuo cuore? Lì è il tuo tesoro. E Paolo dice: vi avverto che questo è distruttivo. Dov'è il tuo tesoro? È l'amore per il denaro. E attenzione, questo riguarda poveri e ricchi. È l'amore per il denaro la tua preoccupazione? Paolo dice, ci avverte, e il verso 11 ci dice: ma tu fuggi da queste cose, scappa, alza i tacchi. Appena comprendi che il denaro sta, l'amore per il denaro, la preoccupazione per il denaro, sta prendendo una piega un po' particolare nella tua vita, tu devi fare una cosa, non devi dialogare con questo aspetto della tua vita, non devi fare una psicanalisi lunga e terapeutica, un percorso terapeutico con questo, no. Cosa devi fare? Verso 11, fuggi. Alza i tacchi, perché c'è in gioco la tua vita. E questo, fratelli, dov'è il tuo tesoro? Dov'è il mio tesoro? Dov'è? Noi spesso, amici, spesso facciamo proprio questo. Io mi rendo conto di una cosa molto semplice, penso che è un esercizio che possiamo fare tutti. No, guarda come una persona, anche non credente, ma a volte anche credenti, guarda come una persona spende i soldi. Guarda come, no, articola i suoi consumi. No, e tu comprenderai subito ciò che questa persona ama. Quali sono le preoccupazioni di questo individuo. No? Guarda come spende. Esempio. Io so di alcuni che spendono, no, un ammontare sproporzionato di soldi per la loro bellezza fisica, per la loro apparenza fisica. Quindi, no, dagli abiti ai vestiti, alla palestra, a tutto questo armamentario. È chiaro che se io investo, se io spendo soprattutto in questa direzione, è perché ho l'idolo della mia immagine personale, no? Ciò che io devo apparire è la cosa fondamentale per me. Questo non significa che non dobbiamo curarci, non è questo. Però se tu investi, se la tua preoccupazione è quella, no, come cittadini del regno, no? Noi non possiamo essere preoccupati di questo. Capite? Oppure c'è chi spende tutti i suoi soldi in status, in oggetti che lo fanno sentire o lo fanno apparire importante o significativo. Anche lì è un idolo, stiamo investendo nell'idolo, stiamo nutrendo l'idolatria. Invece, i cittadini del regno, dobbiamo investire il nostro cuore, no? A vivere una vita sana, secondo i principi del re. E l'amore del denaro non è fra queste caratteristiche. Spesso le persone usano i soldi perché, come dire, questo gli dà potere, influenza. Ah, se avessi 100.000 euro, se avessi 1 milione di euro, se avessi una macchina più grande, se avessi una casa più bella, se avessi, no? Questo desiderio, pensiamo che questa cosa in qualche modo riesca a soddisfarci. Non è così. Perché queste cose svaniranno, le cose terrene non scompariranno. E Gesù ci dice, no, l'investimento tuo deve essere eterno. L'investimento della tua vita deve essere eterno, non può essere provvisorio o temporaneo. No? Oppure, pensa a quanti godono della possessione in sé. Sono pieni di soldi, pieni di cose, ma non spendono neanche un centesimo, perché il possedere dà soddisfazione. Ma non è questo neanche per i cristiani, non è l'accumulare che ci dà la pienezza e il senso della vita. Prima Cronache 29, ma chi io sono e il mio popolo, no? Chi è che io sono? Ogni cosa viene dalle tue mani e dalle tue mani che noi abbiamo vita, o Signore. L'accumulare non serve a niente. Allora, fratelli, l'amore del denaro è il principio di ogni male. Praticamente cosa significa? Significa che noi dobbiamo investire nel regno di Dio. E io voglio essere molto chiaro questa mattina. Significa anche che anche la gestione, anche le nostre finanze, devono essere toccate da questo punto. Cittadini del regno investono anche finanziariamente nel regno di Dio. Sì, c'è anche i nostri risparmi, anche il nostro reddito può essere usato per il regno di Dio. Pippo, ma questa è una cosa nuova? No, questa è una cosa antichissima. Nell'Antico Testamento, ad esempio, c'era un principio, no, che alcuni usano ancora oggi, noi no, ed era il principio della decima, d'accordo? Cos'era il principio della decima che si trova nell'Antico Testamento? Era un principio molto semplice, la primizia, la primizia, i primi frutti, i frutti migliori della tua vita, del tuo reddito, devono essere dati al Signore, come segno di obbedienza, come segno di ringraziamento, come segno di riconoscenza della provvidenza di Dio. Ma Pippo, il 10%. Allora, come uno studioso dell'Antico Testamento ha detto, guardate che la cosa straordinaria non è che il popolo di Dio doveva dare il 10%, la decima al Signore, era che il Signore gliene lasciava il 90%. Cioè lui che è il governatore, il controllore, colui che ha ogni cosa, no? Lasciava il 90% al suo popolo e pretendeva soltanto il 10%. È una prospettiva diversa. Ora, noi non abbiamo questo principio, no, in modo legalistico, però è chiaro che è uno standard, è chiaro che è un ideale. Se l'Antico Testamento ci indica con, no, con semplicità, no, che il popolo di Dio investiva, no, almeno il 10% delle sue risorse, no? Ma noi che siamo nel nuovo, come dire, abbiamo conosciuto Gesù, abbiamo conosciuto la pienezza, secondo te potremmo mai fare di meno? Possiamo mai fare di meno di questo? Se Gesù è davvero il re, possiamo investire meno del 10% nel regno di Dio? E Paolo ci dice proprio questo, no? Paolo ci dice che ci sono alcuni principi dal dare, che noi dovremmo prendere in considerazione. Prendi 2 Corinzi 8 e mi avvio verso la conclusione. 2 Corinzi 8. c'è una chiesa che è in difficoltà. E Paolo dà delle indicazioni su come dare. Come dobbiamo donare al regno di Dio? Come dobbiamo dare? Dobbiamo dare, ci dice Paolo, in 2 Corinzi 8, verso 3, in modo sacrificale e volenteroso. Verso 3. Poiché io ne rendo testimonianza, secondo il potere loro, anzi al di là di quello che potevano fare, hanno dato volenterosi, chiedendoci con molte istanze la grazia di contribuire a questa sovvenzione destinata ai santi. Come davano? La Chiesa, i Macedoni, davano in modo volenteroso, senza mugugni, erano ambasciatori di Dio, e sapevano che come cittadini del regno avevano la responsabilità di dare volenterosamente, mettere in gioco le loro risorse per il regno di Dio. Poi l'altra cosa che ci dice Paolo è non soltanto che dobbiamo essere qui di farlo di buon animo, in modo volenteroso. L'altra cosa che ci dice Paolo è che il nostro dare, il nostro investire nel regno di Dio deve essere sì volenteroso, ma deve essere anche pensato e sistematico. Cosa significa pensato e sistematico? Vuol dire che non possiamo improvvisarlo. Vediamo come mi sento domenica mattina, forse do all'opera del regno forse do 50 centesimi, o forse se mi ispira do 10 euro oppure 20. Questo è un modo non biblico di contribuire all'avanzamento del regno, anche se dai saltuariamente 101 milioni di euro. Non è così che la Bibbia insegna. Insegna che il nostro dare al regno di Dio deve essere sistematico, e pensato, pianificato, programmato. Anche se non ti senti, sì, anche se non ti senti. Prima Corinzi 8, verso 10 e 11. Seconda Corinzi, scusate, ho sbagliato libro. Non lo dico per darvi un ordine, ma per mettere alla prova con l'esempio con la premura altrui, anche la schiettezza dell'amore vostro. Poiché voi avete conosciuto la carità del Signore nostro, Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per amor vostro, onde, mendiante la sua povertà, voi poteste diventare ricchi. E qui io vi do un consiglio, il che conviene a voi, i quali fin dall'anno passato avete per i primi cominciati, non solo a fare, ma anche a volere, portate ora a compimento anche il fare. Onde, con la prontezza, così anche voi riusciate a compiere secondo i vostri mezzi. La traduzione è qui un po' articolata, ma se avete una nuova traduzione è chiaro, no? Quindi voi avete già dall'anno scorso cominciato a pianificare. Adesso realizzate questo progetto. Cioè, il vostro dare non deve essere soltanto spontaneo, improvvisato, gioioso, sentimentoso, emotivo. Questo non può essere la base del dare cristiano. Il figlio di Dio deve investire nel regno di Dio in modo sistematico e pianificato. Che tu ti senti o no. Perché non si può sperare che la Chiesa, il regno di Dio, avanzi, cresca, si sviluppi, che i ministeri siano efficaci, siano, no, come dire, per la gloria di Dio, se poi materialmente facciamo mancare le risorse materiali, non va bene. Bisogna dare in modo sistematico qualunque cosa, anche un euro, ma che sia sistematico, organizzato, pianificato, che sia in qualche modo, come dire, saggio. Purtroppo, noi abbiamo nella gestione dei nostri beni un approccio un po' diverso, se ci sentiamo, se ci piace. Questo non aiuta né la Chiesa, né l'opera di Dio, né il Regno di Dio. Ci sono, ad esempio, nella vita della nostra comunità, noi abbiamo degli impegni mensili, fisici. No? Dobbiamo coprire dei costi, dobbiamo sostenere delle missioni, abbiamo un impegno, abbiamo dato la nostra parola. Non possiamo essere, no, assoggettati all'improvvisazione o al sentimento, o al oggi mi sento, domani no. Non è un modo biblico di investire nel regno. Se io faccio in questo modo, vuol dire che il mio investimento nel regno deve essere perfezionato, deve essere migliorato. Non va bene. Sistematico, pianificato, programmato. Deve essere fatto in modo saggio. Pippo, ma devo dare sempre? Se puoi, sì. Pippo, ma devo dare anche, come dire, anche se c'è qua... Sì, devi dare. La Bibbia dice che ci sono alcune eccezioni. Io voglio dirti, se sei un cristiano, queste sono le eccezioni che la Bibbia riconosce per non dare. Hai un problema con la tua salute, talmente serio, per cui devi investire i tuoi fondi in quella direzione. Allora, devi preoccuparti prima di questo. Due. Non puoi dare al regno di Dio e poi creare un peso agli altri. Capisci? No, quindi devi preoccuparti in qualche modo di essere saggio. Cioè, anzi, se non hai un lavoro, fai di tutto per avere un lavoro, per aiutare te stesso, la tua famiglia e gli altri. Ma non puoi dare creando poi preoccupazione o un peso agli altri. Tre. Se hai degli impegni, non puoi dare e poi rinnegare, smentire i tuoi impegni. Ad esempio, se hai un mutuo come studente, no? È chiaro che come studente, no? E fai parte del regno di Dio, no? La tua prima obbligazione sarà quella di fare in modo di soddisfare quell'impegno che hai per i tuoi studi, no? Però, in tutti gli altri casi, noi siamo chiamati a dare all'opera e al regno di Dio in modo sistematico, pianificato, volenteroso, sacrificale. È importante, fratelli, perché qua si gioca il nostro futuro. E allora questa mattina, e chiudo, no? Cos'è che ti muove? Sei un cittadino del regno? No? Sei un cittadino del regno? Cosa significa essere cittadini del regno? Gesù è stato lui che era ricco, si è fatto povero, perché noi poveri possiamo diventare ricchi in lui. E lui è l'esempio massimo. E allora questa mattina chiediti, com'è il mio rapporto con il denaro? Il denaro mi controlla? La preoccupazione del denaro è un mio idolo? Sto costruendo uno stile di vita che in qualche modo limita la grazia di Dio? Sono disposto a vivere in modo più semplice per onorare il Signore? Il mio dare al regno di Dio, il mio contribuire alla vita della Chiesa, che il Signore mi richiede, è un contribuire sistematico, organizzato, pianificato? O io sto dando al Signore in modo emotivo, improvvisato? Sono pronto ad ascoltare la voce del Re che mi dice come io sono stato ricco e mi sono fatto povero affinché i poveri potessero essere ricchi. Sono pronto a sacrificare qualcosa del mio benessere per l'opera di Dio. Amici, la nostra nazione ha un bisogno estremo di conoscere la shalom, la pace e il Vangelo di Dio. E ha bisogno di cittadini del regno che si mettano in gioco. Subito. Sei in missione. Sei in missione. Stai dando in modo proporzionale, intenzionale, alle tue risorse. Chiedilo tu davanti al Signore. Esponi il tuo cuore alla presenza di Dio. Abbassiamo il nostro capo.